19 rimane, Adesso ti prendete. cuore. Se
non allora, ci dirà se la cosa.
Io ricordo che non
sono una ragazza, la risposta è
sì, perché
è una cosa. Ma
quella cioè tipo non c'è nessuno, capito?
Ma
io sto scherzando, no,
sto scherzando. Perché stasera vuole studiare, ma
ti capita?
Non è che voglio. Ma la sera come fa? Niente.
Scusa, allora andiamo allo
studio. Cosa?
Sull'ingannare il cervello. Il potere della realtà virtuale, è, penso sia il potere più grande, è quando si parla appunto di immersione. Immersione significa che io razionalmente lo so benissimo che sto qui, con i piedi per terra, però immagino, sappiate molto bene quanto è importante l'organo della vista, dal punto di vista di cognitivo proprio, e vi ho portato un po' per far vedere a chi non ancora non ha provato la realtà virtuale, e adesso vi farò vedere, e un po' anche per parlare di questo argomento, anche un po' tipo dibattito, per vedere l'argomento di quanto interessante è ingannare la vista e vedere gli effetti. Per esempio, chi di voi soffre un po' di vertigini?
Sono tu.
Perfetto. Tu sarai il primo,
vieni.
Non è una roba terribile.
Lei è l'ultimo che lo fa strada,
non è una roba terribile.
Posso stare seduto?
Sarà, no.
Devo stare in piedi.
Sì, sarà una cosa abbastanza...
Ci avviciniamo un cestino per sicurezza.
No, nausea, no, nausea ti posso assicurare non c'è. Allora, questo visore è abbastanza semplice. Tu lo puoi indossare tipo maschera.
Ok.
Passami le mani. Voi non avete idea quanti pugni ho preso facendo questo lavoro, perché abbiamo fatto tante fiere, no? Io all'inizio praticamente
siamo sicuri di questa cosa? Non so se
sì, sì. No, cioè, se non te la senti è un momento l'altro.
No, boh, magari se svengo raccoglimi. Magari...
Sì, ti tengo, sto qua. Ho salvato già, non sto scherzando, ho salvato due vite, perché a una fiera c'è una signora che doveva fare una scena dove si doveva buttare giù da un palazzo per una norma commerciale che abbiamo fatto.
No, ma mi stai facendo buttare
giù. No, non è quella, non è quella.
No, perché veramente te la dico.
Non è quello. Allora, qui purtroppo non la posso mettere sul proiettore perché c'è solo un'uscita, e... però insomma si vedrà un po' sullo schermo.
Sì, se volete avvicinarvi per vedere un po'.
Aspetta, devo mettere dall'altra parte. Allora, girati qua, un secondo. Ma purtroppo abbiamo un minimo di spazio ristretto, per cui non so se funzionerà. Spazio qui.
Io non guardo giù per adesso.
Ok. Ah, girati dietro.
Di là?
Dietro. Ok. Questa è la prima parte del gioco dove praticamente insegniamo come si fanno gli incantesimi. Fondamentalmente se vedi il video ti mostra cosa devi fare.
Leggo un po' male. Ok, ce l'avevo giù, perfetto. Ma no, adesso ci vedo, ci vedo. Sono casting.
Qui praticamente vedi, ti dice di premere il pulsante
right hand.
Sì, quale parti tu da quello che vuoi.
Cosa devo fare? Ah, ok.
Mano destra, guarda questo video qua, premi questo.
Che tasto?
Questo qui.
Una mano strana, ok.
E poi quando compaiono le sfere di guida fai il gesto che c'è nel video, cioè giù e sinistra.
Tenendo la levetta che ho passato.
No, basta che muovi la mano. Ok, qui vedete la prima parte. Interazione, cioè cosa succede? Lui per fare la magia muove fisicamente il braccio, e già questo è una parte interessante. Poi con questo usi la magia.
Che figo.
Grazie. quella di sinistra è un'altra magia, quindi gesto differente, sempre vedi il video a sinistra.
Sì, scherzare.
Sì, guarda il video, quello sul lato sinistro.
Sì, esatto. C'è troppa roba qua. Ok.
Vai, premi il pulsante. Premilo che ti vengono le sfere.
Ah, ma questo sotto.
Questo. Vedi
perché? No,
questo?
Questo.
Schiaccia.
Ah, okay, sì, continuo.
E poi vai su. E tutto un giro a sinistra. Ok, adesso prova a rifarlo prendendo le sfere.
C'ho tutti i puntini in mezzo, non ci vedo niente. Allora, parto da qua. No, tenendo premuto.
No, basta che premi una volta.
Ah, ok. Ah.
Premi? Premi. Poi fai il gesto.
Ah, queste sfere.
Sì, esatto. E questo qua, se tu premi il pulsante, cioè praticamente...
Sì, questo devo fare? Premo e sparo
qui. E questo, cioè, lo okay. Ecco, la prima parte interessante, qui non sei più nel gioco, tipo...
Ah, no, ma c'ho tipo... Ah, c'ho lo scudo!
Esattamente. E questo è uno scudo fisico, per cui tu muovi il braccio, eccetera, eccetera. Poi arriva la parte interessante che volevo mostrarvi, cioè il discorso di ingannare il cervello. E segui pure le istruzioni, cosa dicono là? Dice di sparare al bersaglio con la mano destra.
Ok, forse.
E adesso
da qui vedi, mi posso fermare.
Vedi cosa dice il cartello a sinistra.
Cartello a sinistra.
Ti dice quando sei pronto, fai. Sì,
no, dai, ti prego, devo fare sul serio.
Dai, guarda giù.
No, dai, non dovevi fare ancora.
E devi fare un passo, non devi fare nient'altro, un passo in avanti fisicamente. Grande, okay. Perfetto, bravo.
Posso fermarmi qua?
Sì. Allora, qui fondamentalmente vediamo come...
No, veramente non me la sentivo di andare, cioè, nel gioco ti devi lanciare
la sotto. Sei stato eroico, io sono stato un po' bastardo.
No, è stato bravo in realtà.
No, bravissimo.
Cioè,
bravissimo.
Mi sono sentito accompagnato. Bravo, per bravo. Però non mi sarei mai buttato da solo.
Prossimo, chi vuole provare? Vieni.
Mamma mia.
Qui, quando abbiamo la sensazione di vuoto sotto i piedi, abbiamo proprio la paura di morire, cioè tu dici, c'è stato, ma io non ci voglio andare, e fuori io dico, ma no, ma sei qui, ma sei qui, ma il piede non ti cade, non succede niente. Allora, mano sinistra, qui, ok, mano destra, ok, perfetto. Guardati le mani. Qua tra l'altro parlavamo prima con Paolo, faremo anche, sciocceremo un argomento che è il body presence in realtà virtuale, ok? Cioè tutto quello che riguarda la presenza corporea, avere il proprio corpo in realtà virtuale e non averlo, solo mani, braccia, perché braccia sì, braccia no, questo vedremo se parlarne oggi o la prossima volta, perché c'è molto da dire ed è un discorso molto interessante. Allora, questa lavettina qua, devi fare il gesto che c'è nel video, quindi su, è tutto un cerchio a sinistra.
Ma aspetta, adesso spariti.
Premilo di nuovo. Su, è tutto un cerchio a sinistra. Cerca di... Okay. E quello a destra, se guardi il video, è giù e sinistra. Parti con la mano un po' più... Fai di nuovo. Parti con la mano tipo qua, così è più semplice. Giù e sinistra. Per non dire che qua c'è, il c'è tanto anche in questo gioco che riguarda la coordinazione occhio-mano, c'è un sacco di coordinazione proprio, per cui ci sono diversi argomenti che esulano un po' dal discorso di gioco e basta. Spara, guarda su, spara il bersaglio.
Con cosa sparo?
Con questo grilletto, scusami. Ah. Con questo grilletto. Questo grillettino qui.
Okay.
E puoi sparare in giro. E adesso devi fare un passettino in avanti nel vuoto.
Veramente?
Sì. cosa succede? Guarda giù, cosa succede? sai che sei qua in aula.
Sì, no, dai, infatti lo devo fare.
Ok.
Ma dove finisco? Tipo giù?
Non lo so, prova.
Io ridevo che lui non voleva farlo prima.
Ok, alzato, benissimo, perfetto. Ok, perfetto. Bene, fermati che se non vai a sbattere. Vai, avanti il prossimo. Poi chiaramente qua la demo, questa è una demo che abbiamo utilizzato vecchia per le convention. Grazie. E la prima demo che abbiamo fatto era un po' una parte di gioco normale, c'erano 20 minuti di demo, la gente in fila ci voleva ammazzare. E quindi abbiamo detto, boh, dobbiamo fare una demo un po' più breve. Praticamente questa demo fai un po' mano a destra, mano a sinistra, per questa cosa del passo, e poi c'è circa 5 minuti di gioco in cui scendendo ci sono diverse bestiole che vengono a romperti le scatole e bisogna spararvi.
Ne approfitto per fare una differenza tra la realtà e la virtualità. Non so se vuole lo dico io, se no, sai, quello della messa a fuoco dell'occhio.
Ma si vedono anche le dita?
No, vai pure. No.
Allora, c'è una differenza anche dal punto di vista biologico. Fisiologico, anzi, riguardo alla visione 3D reale e la visione 3D in realtà virtuale, che solitamente nella visione 3D reale tutti gli oggetti emettono luce a distanze diverse, e quando noi guardiamo gli oggetti in realtà noi facciamo convergere i cristallini, le lenti, nell'oggetto per mettere a fuoco quel punto dell'oggetto. Quindi la nostra azione degli occhi è questa. Si fa convergere questo e poi si mette a fuoco il cristallino di ogni singolo occhio su quel punto. Nella realtà virtuale è diverso, perché
esatto,
i due visori non trasmettono la luce di ogni singolo oggetto che sta a distanza. Okay? Per cui quando si mette a fuoco i due visori, si mette a fuoco circa all'infinito. Cioè noi con lo sguardo stiamo puntando all'infinito. Il percorso degli occhi sono quasi
parallelo.
Infatti in realtà virtuale è molto più difficile mettere a fuoco un oggetto vicino rispetto a un oggetto in campo medio. Quindi difficilmente noi in realtà virtuale riusciamo a mettere a fuoco un oggetto che sta vicino. Questo comporta una differenza fisiologica nel comportamento e anche una stanchezza diversa. Cioè uno dei motivi per cui, anche se non c'è motion sickness, anche se non c'è latenza, se non c'è questa... Se funziona perfettamente dal punto di vista tecnico, ci può essere questo problema qua, e per cui c'è una stanchezza diversa. È un senso innaturale che però non crea sickness, crea stanchezza. Stanchezza, se uno non è abituato. Okay.
Dovrebbe essere come quando guardare l'infrarosso nello scopio, che bisogna mettere a fuoco all'infinito, ma in realtà siamo...
Esattamente. C'è sia nei visori, nel head mounted, sia nella realtà virtuale immersiva con i proiettori retroilluminati. Con i proiettori retroilluminati, uno guarda lo schermo, e io vedo prima con un occhio, dopo con l'altro, con
gli shatter glass.
Ok, mi sento fino al tavolo qua.
Gli occhialini delle televisioni 3D funzionano in questa maniera, cioè hanno una lente e un'altra lente. Quando è le immagini che compaiono, non so se per esempio, ma sono sincronizzati con quello che fa vedere un occhio. Per cui, quando io ho questo occhio, la lente mi fa vedere solamente con l'occhio di sinistra, vedo un'immagine. Quando mi fa vedere con l'occhio di destra, l'immagine cambia sullo schermo e vedo un'altra immagine. Le due immagini sono la composizione tridimensionale di quello che voglio vedere. Ecco, in questo lo stesso si mette a fuoco all'infinito, quasi all'infinito.
Che cazzo è che spara?
Spara. Spara.
Ancora.
Perfetto. Bene, avanti il prossimo.
Ah.
Vabbè, sì, hai capito un attimino come funzionano, cioè
ci sono questi.
Ma posso chiederti come mai avete fatto le braccia tagliate?
Certo, è una domanda anche molto bella. E a questo punto io direi che aprirei un po' quel discorso, poi magari lo approfondiremo. Aspetta che la mettiamo lì dentro, poi facciamo ok. Va bene? Stretto, largo? Forse stringiamo un po'.
Sì. Ok.
Passo le mani. Allora,
oddio.
È un argomento molto interessante perché... Per esempio, molti sviluppatori hanno utilizzato il corpo in realtà virtuale, quindi quando tu vedi in basso non vedi niente con questo gioco, ma vedi l'intero corpo. E quando ti guardi le braccia non vedi solo le mani, ma vedi l'intero braccio. Perché di solito gli sviluppatori tendono a tagliare la mano? Perché per aumentare l'immersione hai bisogno di una rappresentazione uguale del tuo corpo. Se tu metti l'intero braccio, e alcuni giochi l'hanno fatto, succede che...
Oddio, vita, tipo... Basta, mollo tutto e serve una cavia per il mio veramente.
Hai venuto nell'oblio anche.
Ah, ma ero già nell'oblio nerd.
Un po'. Spara sul bersaglio. Vediamo cosa succede a lei, vediamo se spavalda.
Giù.
Mamma mia, cioè devo saltare.
No, basta un passo, non saltare per l'amore del cielo. Che
poi coscientemente non posso saltare, tanto e non riesci.
Lo so,
no, non okay, posso okay,
c'è là. Se metti la mano qui, praticamente, su questa cosina qua,
okay.
Se la tieni là vai giù, se la togli ti fermi.
Oh mio Dio.
E cosa succede? Nel momento in cui tu, cioè il tracking fisico, questi sono i sensori, rilevano il visore e i due controller. Quindi cosa succede? Nel momento in cui tu hai tre punti, tipo marionetta, cioè testa e due mani, il resto del corpo non è traccato. Quindi se io faccio praticamente l'intero braccio, per simulare il movimento del braccio si usa una tecnica che viene chiamata inverse kinematic. In animazione l'inverse kinematic significa che quando io voglio muovere un braccio di un modello 3D, invece di, se voglio da qua portarlo qua, invece di classica animazione, sposto questo, sposto questo, sposto questo, sposto questo e metto, c'è una serie di praticamente c'è una serie di impostazioni che tu puoi fare sullo scheletro del modello per dirgli come reagisce, dove può girare, dove si deve bloccare, cioè tu riconosci praticamente i legamenti di un braccio sullo scheletro del modello e quindi questo braccio fondamentalmente più di qua non ti va, ok? Quando hai dato queste proprietà a tutte le parti del braccio, dopo puoi utilizzare l'inverse kinematic, cioè invece di andare snodo per snodo a utilizzare le rotazioni, tu questo braccio lo lasci qui, prendi questo, proprio nell'editor lo prendi, lo trascini e quando lo trascini tutto il resto del braccio si muove in corrispondenza. Questa è la tecnica che viene utilizzata per utilizzare il braccio dove hai solo un sensore che fa il tracking, che è la mano. Però qual è il problema? Finché fai questo funziona, per cui se io muovo la mano vedo il mio braccio che fa questo, ok? Perché tu blocchi la spalla del modello e lasci questo libero e con l'inverse kinematic il braccio reagisce di conseguenza. Qual è il problema? Perché non usano tutti? Perché nel momento in cui io faccio questo, il mio braccio in realtà virtuale rimane giù. Perché? Perché non c'è modo di controllare questo. Allora, qui Sicuramente funziona se si comincia a parlare e a utilizzare le tute di motion capture che noi abbiamo utilizzato per fare animazione. Hai molti più sensori, tracca tutto, dita, eccetera, lì funziona. E lì avere un corpo che risponde in realtà virtuale con la tuta di motion capture è una figata colossale. Però ovviamente la tuta di motion capture costa e non è una roba che chi ha un visore ha. Per cui fondamentalmente per uscire su un consumer che ha solo il visore abbiamo optato a tagliare le mani, che è una sorta di compromesso che il giocatore fa, perché dice no, strano, non mi accampo fuori, fine. E dopodiché gioca. Perché quando hai un corpo che non rispetta il tuo movimento di corpo, rompe completamente l'immersione. E l'immersione, parlando di realtà virtuale, ovviamente è fondamentale, no? Per cui ci sono stati molti studi, tra l'altro, anche riguardo a questo. Il discorso di tagliare la mano è stato optato un po' da tutto lo scenario di sviluppatori di realtà virtuale come il migliore per non rompere questa cosa qua, perché accetti, il tuo cervello accetta, fa questo compromesso che la mano tagliata sei tu e gli va bene, mentre un braccio che ti va completamente storto fuori da dove dovrebbe andare ti dà quasi fastidio, ti dici ah, no, quando non risponde come dovrebbe allora rompe un po' tutto. Uguale per il corpo, cioè quando tu muovi, se vedi il corpo che si muove come non lo stai muovendo tu, non funziona. Allora finché non implementeranno, diciamo il mercato un po' della realtà virtuale non implementerà più tracking, sarà difficile che trovi cose con l'intero corpo per questo motivo.
Quindi quei due sensori lì rilevano il movimento del mio braccio?
No, rilevano solo il movimento di questo.
Ah, solo di questo?
Sì.
Che ovviamente è abbinato al braccio.
Sì. Per cui tu fondamentalmente da sviluppatore sai dove è la testa e sai dove sono le mani. Fine. Da lì ovviamente puoi fare tutto che vuoi. Per esempio noi abbiamo fatto questa cosa che devi fare il passo nel vuoto e nel momento in cui visore e controller superano la linea del vuoto compare il sasso della piattaforma, no? Perché chiaramente avremmo potuto fare che se fai il passo voli giù. L'abbiamo provato noi, ed era micidiale, cioè una notte quasi caduto per terra. Perché chiaramente la sensazione di cadere nel vuoto ti dà un sacco di vertigine. Ce l'ho anche quella, cioè quella del palazzo, se qualcuno vuole più extreme, diciamo che quello, le facciamo vedere. Tu, dai, vieni.
Aggiungo due parole riguardo a questo concetto qua, che è interessante, è quello che in psicologia percettiva viene chiamato embodiment, ossia il grado di percezione di presenza del proprio corpo nel corpo di un altro, può essere un'altra persona o anche un avatar o quel che è, che è un qualcosa che si riesce a misurare attraverso diverse modalità, percezione del volume periferico, capacità di, anche con l'IG si riesce a individuare quanto è il grado di embodiment, per cui è abbastanza oggettivo. Riguardo i gradi di libertà, il problema riguardo, scusate, al discorso dell'impossibilità di riuscire a ricavare l'informazione del braccio a partire dalla mano, se fosse un robot industriale non ci sarebbero problemi. Di solito i robot industriali hanno 6 gradi di libertà. Cosa vuol dire 6 gradi di libertà? Per definire la posizione univoca di un corpo nello spazio servono 6 parametri. La posizione x, y, z e 3 angoli. Cioè la mia testa è definita da x, y, z e qua è intuitivo. E poi servono 3 angoli. 1, 2 e 3. Ok? Quindi servono 3 parametri, 6 parametri in tutto per definire. Per quegli oggetti qua danno 6 parametri, cioè dicono alla mano, dicono al computer dov'è la mano dell'utente. Però il problema è che il corpo, il braccio, ha più di 6 gradi di libertà, vuol dire che si può posizionarsi in modi molto più diversi rispetto a 6, molto, molto più diversi, con più configurazioni. Per cui riesce a raggiungere la stessa presa, vedete la mia mano che sta ferma, la stessa presa con un grado di libertà in più. Solitamente il braccio ha 7 gradi di libertà, ok? Questa indeterminazione del movimento crea dei problemi per quel motivo che vi ho detto, per cui da questi 6 parametri non si riesce a identificare dov'è la posizione del braccio. Anche nell'industria ci sono robot a 7 gradi di libertà e guarda caso servono, quali sono? Robot per saldare, perché? Ad esempio riescono a saldare all'interno di una scocca di un'automobile perché riescono a entrare schivando il finestrino, cioè mettendosi anche col gomito correttamente per andare nella stessa posizione. Okay. E se vuoi dire due parole invece, visto che c'eri, riguardo ai sensori.
Sì, sì. Allora, fondamentalmente il tracking in realtà virtuale, ci sono due scuole di pensiero. Parliamo di tracking quando parliamo dei visori di PC, perché cioè quando parliamo di room scale VR, cioè quello dove ci si può muovere e dove appunto si hanno i sensori di movimento in mano. Perché tutta la parte mobile è solo 360, quindi giroscopio, fine. Quindi quando abbiamo sensori e room scale VR, come funziona? Ci sono due scuole di pensiero, nel senso che Oculus e Vive, che sono i due marchi di visori, hanno fatto due cose differenti. L'Oculus, che è quello che vedete qua oggi, c'ha due sensori che praticamente comunicano tramite porto USB e tramite wireless con i sensori e con il visore in maniera attiva. Significa che sono loro che fanno il lavoro di vedere dove nello spazio è appunto questi 6 gradi, come stanno comunicando, e vanno a leggere questa cosa qua da questi output dei controller e del visore. I due visori vengono collegati USB, tramite USB poi comunica l'SDK, il software development kit dell'Oculus, che poi va a gestire nel programma il movimento. Il Vive invece funziona in una maniera molto più intelligente e molto più bella. Il Vive non ha questi sensori qua, ha due scatolotti che si chiamano Lighthouse, e questi due scatolotti vanno messi in alto, appesi al muro o su un cavalletto, ok? I due scatolotti sono proprio due scatolotti, ci sono due cubi neri. All'interno i cubi neri hanno un laser che spara fasce di laserate a 360 gradi, ok? Cioè c'è praticamente una linea di laser che gira così e lo fa, mi pare, 60 o 90 volte al secondo, non so quante, c'è una frequenza ovviamente super veloce, e quindi praticamente queste fasciate di laser vengono sparate e sono passive, nel senso che queste scatolette, oltre a sparare il laser, non fanno altro. Questo perché è più figo, perché sono molto più libere e quindi non hai bisogno dell'USB su queste scatolette, hai bisogno solo della corrente. Utilizzando la corrente, le scatolette le puoi mettere anche sopra o di frente, là. Molto più comodo, perché? Perché è più comodo avere uno spazio, perché per esempio un principale problema che si sono ritrovati gli utenti quando hanno comprato l'Oculus è che giocando con una cosa, facendo una qualsiasi applicazione realtà virtuale, una cosa che è veramente 360, nel momento in cui ti giri, cioè se questi due visori sono quelli che rilevano la posizione dei miei controller, nel momento in cui io faccio questo, come possono rivelarla? Non possono. E quindi cosa succede se io faccio questo? All'interno della realtà virtuale le mie mani si bloccano. Io non muovo le mani e le vedo ferme. E ritorniamo al discorso di prima, rompe completamente l'immersione. L'Oculus, che quando mi ha implementato questo non aveva ancora capito che il Room Scale VR era la parte potente della realtà virtuale e gli utenti volevano quella, purtroppo ha già fatto un'ingegneria fatta così, sarebbe stato un disastro dover rifare tutto da capo, e quindi cosa hanno fatto? Una soluzione un po' tipo una patch per coprire una roba che non avevano pensato, e cioè hanno messo in vendita un terzo di questi. Questo lo puoi comprare singolarmente, te lo attacchi con l'USB qua. Ora, è un po' scomodo, no? Nel senso che, uno, devo avere un USB lungo 10 metri, due, dove cacchio lo metto, tre, così. Per cui diciamo che dal punto di vista di tracking, il Vive offre una soluzione sicuramente molto più ottimale, molto più intelligente. Nel caso del Vive, appunto, i scatolotti passivi sparano il fascio di laser ed è il visore che con tutti i suoi LED praticamente traccia, fa una triangolazione dal primo LED sul visore che viene colpito dal fascio di laser al secondo, e con la minima millesimi di secondo di differenza dal primo al secondo triangola la posizione nello spazio e la manda al computer. E quindi è una cosa passiva, per cui è molto più intelligente, perché funziona meglio, è più espandibile, e infatti stanno mettendo sul mercato dei nuovi Lighthouse, che sono la versione 2.0, che permetteranno di traccare nel loro spazio. Innanzitutto possono fare uno spazio di 5x5 e aggiungendo altri Lighthouse puoi arrivare all'infinito. Quindi io posso mettere un Lighthouse qua, uno là, e avere l'intera stanza traccata, e quindi posso andarmene in giro con il visore, chissà cosa fare. E voi dite, sì, ma il cavo, ovviamente, la tecnologia sta spingendo, stanno cominciando a uscire i primi adattatori per avere il cavo wireless, il segnale video che arriva tramite il wireless. Non vi dico con il lavoro che faccio, una bava che ho io di andare a vedere a Londra, una cosa che si chiama The Void, ed è un parco arcade di realtà virtuale, dove praticamente c'è uno zainetto con un computerino dentro, il tuo bel visore, e te ne vai in giro per il parco e le cose che vedi in realtà virtuale corrispondono con le cose fisiche che hanno posizionato nel parco. Quindi fondamentalmente tu hai un'astronave aliena dove tu vedi un muro, vedi una sorta di ringhiera, e se la tocchi trovi la ringhiera vera, ok? Vedi una porta, arrivi alla porta col tuo visore, tocchi la porta e in realtà virtuale apri la porta, cioè ovviamente nel parco te è una porta, fine. Nella realtà virtuale c'è una porta e dietro vedi, diciamo, mostri, robe, alieni, eccetera. Poi con gli spruzzi di aria quando apri la cosa, lì c'è praticamente il massimo dell'immersione, cioè hai tutta la parte di immersione della realtà virtuale con però anche tutta la parte, diciamo, tattile, aptica, chiamiamola così, perché poi chiaramente ti mettono delle armi. E l'ultima cosa che hanno fatto sono stati questi Void, sono stati acquisiti dalla Disney. Niente, no, così. Non hanno azzeccato, una roba così a caso. E l'ultima esperienza che hanno fatto è un'esperienza di Star Wars, per cui a Londra e in Florida c'è questo The Void, costa $30 e c'è un quarto d'ora di esperienza di Star Wars in cui è uno multiplayer, quindi andate con altri tre amici, è un'esperienza per quattro, mettete caschetto, qualcosa, e quindi vi vedete all'interno del mondo reale, vedete gli altri amici. E quello, eravamo al Biennale di Venezia e abbiamo provato un po' di esperienze. Il multiplayer in realtà virtuale è una cosa mind blowing, cioè il fatto di vedere qualcuno e percepire la sua presenza, già il fatto quando lo fai in realtà virtuale con gli avatar, già quello è strano. E apro una parentesi perché volevo collegarmi al discorso di prima di una cosa che ho avuto in mente che è stra interessante. Noi abbiamo un'etichetta sociale, no? Cioè, se io vengo qua e uno di voi si presenta, io non mi metto lì a guardargli il pacco, ok? C'è una cosa che sarebbe imbarazzante, no? O mi metto avanti e ti guardo le tette. Sarebbe tipo, no, ma scusa, cioè, brutto, strano, imbarazzante, vattene, sei molesto. In realtà virtuale, uno degli esperimenti sociali più belli che è stato fatto è che tutte le etichette sociali vengono completamente disinibite. Quindi l'esperimento che è stato fatto è con dei corpi in realtà virtuale, le persone in realtà virtuale, la prima cosa che facevano, ma tipo adesso non mi ricordo se il 70-80%, quando incontravano un altro avatar virtuale, era andare a vedere il culo, mettere le mani sul tetto. Ok? Questo è una cosa, secondo me, molto interessante dal punto di vista psicologico, cioè nel momento in cui abbiamo l'embodiment, appunto, vengono a mancare tutte le convenzioni sociali. E l'altra persona non si sentiva offesa, lo faceva a sua volta, cioè tipo animali, cani che si guardano il culo e si annusano, e in realtà virtuale questa gente spendeva del tempo così, l'ho fatto anch'io. E la cosa che veramente viene, questa cosa della Biennale Venezia era pazzesco, perché c'era un esperimento di una zona appunto con dei sensori per motion tracking e ti mettevano lo zainetto con il visore, il Vive, e tu avevi questo spazio enorme, c'era un'esperienza, diciamo, artistica sociale dove praticamente full body, ma questa volta non con i controller, full body con attrezzatura da motion capture, per cui ti vestivano con dei sensori, piedi, ginocchia, gomiti, mani e anche. E quindi la bellezza, per la prima volta avevo visto appunto cosa vuol dire avere un corpo in realtà virtuale completamente traccato. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Ho speso almeno 10 minuti a guardarmi le tette perché ero una donna. E questo era veramente bizzarro, cioè sentirsi tipo sto seno qua davanti e dire che sensazione interessante. È veramente strano. E poi quando vedi comparire gli altri che sono lì con te, questa cosa si faceva in 6, per cui avevi 6 persone nello spazio di realtà virtuale condiviso con altri corpi. E no, io ho una grande fortuna che abbiamo prenotato questa cosa con i miei soci, e quindi eravamo fondamentalmente in 5 noi più un estraneo, ok, uno X. Quindi non ti dico cosa sarà, un quarto dell'esperienza dove non succede niente di granché, ci sono delle robe intorno, arrivano dei giganti umani, fanno delle cose, boh sì, interessante, ma fino a un certo punto la parte interessante era l'interazione fra di noi. Cioè, quando lasci delle persone senza uno scopo, vedere cosa succede dal punto di vista sociale fra persone con un avatar virtuale. Beh, non vi racconto cosa è successo, c'è stato un momento veramente pazzesco in cui alcuni si sono messi a ballare, e si ballavano, no? Queste cose. Qui dietro tipo li facevano i gestacci. E un'altra cosa molto interessante è che a un certo punto praticamente questo sconosciuto, che era un partecipante che fondamentalmente noi non conoscevamo, aveva una faccia, aveva un corpo un po' strano, cioè di tutti gli avatar il suo era praticamente strano, perché aveva un cappellino, aveva la faccia un po' creepy, tipo da maniaco, e aveva le spalle che evidentemente o non gli avevano tarate bene, o forse il modello l'ha fatto un po' male, però fondamentalmente era così. E quindi io non so se, perché non lo vedevo fuori, non so se era lui che camminava veramente tipo così strano, o se c'era qualcosa che non andava, però era particolarmente creepy. Fatto sta che a un certo punto, ovviamente, scambiarsi 5, virtuale, ti tocchi, ti fai robe, è pazzesco, c'è proprio una roba che dici, folle, dovete provarlo. E la cosa veramente interessante è stato quando a un certo punto io ho iniziato a seguire questo, che era veramente lì, e gli altri hanno visto che io seguivo questo, hanno cominciato a seguire me, praticamente si è creata una situazione in cui fai la coda dietro uno e quando questo si gira, no, fai tutto di niente. È stato divertentissimo. La parte più divertente di tutto è quando abbiamo finito, siamo usciti, c'era una gente fuori che faceva foto, faceva cose, hanno detto voi siete dei pazzi, e si sono divertiti più quelli fuori a vederci, perché tu vedi da fuori, vedi dei cretini con uno zaino, sto visione, tutti ballati, che fanno delle cose in mezzo alla gente, ed era pazzesco come nell'essere all'interno della realtà virtuale era anche completamente abbattuta l'inibizione di fare i cretini davanti a gente, perché ovviamente, cioè, se io avessi dovuto fare quella cosa con gente ferma che ti guarda così eccetera, non sono così spudorato, non ho questo livello, cioè sono abbastanza, come si dice, sono abbastanza estroverso, ma non a questo punto. Ed è stato molto interessante vedere quando la tua mente viene trasportata in un altro posto, come tutte le cose, tipo appunto le etichette sociali o addirittura proprio l'imbarazzo o cose del genere, vengono a mancare. Tanti dicono, sì, c'ho l'idea, vorrei provare la realtà virtuale, però ho visto che chissà cosa pensano quelli fuori, penseranno che sono scemo, e faccio guarda, non ti provare, vieni prova. E poi li vedi tipo tutti timidini quando si mettono il visore, no, che si guarda, oh Dio, adesso mi guarda tutti, poi qua stanno dentro come pazzi, perché viene a mancare completamente. E questo è un altro argomento strainteressante sul quale c'è molta, molta polpa di studio sul vostro campo.
Scusa Giacomo, intervengo, prendo spunto così, do qualche indicazione in più che potrebbe essere utile. Questo è vero. L'essere inseriti all'interno di avatar o di agenti, quindi interagire con agenti al posto di avatar, rende il canale comunicativo molto più semplice, perché vengono a mancare alcune espressioni tipiche che non possono essere colte, ad esempio le espressioni del volto sono difficilmente rappresentabili, eccetera, eccetera. Questo strumento, questa proprietà, diciamo, che è un indebolimento rispetto alle capacità comunicative, è stata sfruttata anche a livello, viene sfruttata anche a livello terapeutico. Ad esempio, sono stati fatti studi con soggetti autistici, e, ad esempio in Second Life, ed è emerso che c'è una capacità di interazione molto più molto favorita, perché sapete che insomma i pazienti autistici ad esempio non incrociano lo sguardo, hanno difficoltà nel comprendere le espressioni facciali, e si sono trovati proprio per questo motivo molto più a suo agio, molto più a loro agio in un ambiente virtuale, perché in un ambiente virtuale erano un po' tutti autistici. Quindi la mancanza di queste espressioni facciali, di riconoscere alcuni comportamenti degli altri che abbiamo ogni giorno, ci fa credere di vivere, di avere un distacco emotivo maggiore da quelli che sono gli altri, e quindi da questo punto di vista aumenta, diminuisce l'inibizione, o questo aspetto che diceva Giacomo. Per contro, però, soprattutto gli studi su Second Life o anche su World of Warcraft, tutti ambienti in cui uno può settare il proprio avatar, sorprendentemente i risultati dicono che le attività di troll, il trollismo, è molto meno intenso che non sui social network. Cioè, mentre nei social network c'è l'impunibilità di chi scrive dei messaggi, per cui la gente si insulta tranquillamente senza avere il senso dell'imbarazzo nei confronti di farlo in maniera diretta con un'altra persona, in Second Life, giochi di ruolo in cui uno cura il proprio avatar, questo non avviene. Allora, come hanno interpretato questa cosa? Perché sembrerebbe un controsenso, cioè da una parte tu sei più libero di fare le cose e però non hai la stessa libertà di essere violento, aggressivo, eccetera, eccetera. Il fatto è che molto spesso in questi giochi di ruolo c'è un'immedesimazione così forte per cui uno tenta di trasportare le proprie caratteristiche in questo mondo che diventa un mondo virtuale, ma anche primario per chi ci gioca in maniera intensiva, per cui non vuole rovinare il suo avatar. Non lo cambia spesso, lo cambia molto raramente, lo abbellisce, questo sì, però tende a mantenerlo, per cui non vuole che il suo avatar si comporti male, perché in questo caso andrebbe a compromettere l'avatar stesso, cioè sarebbe ricordato all'interno dell'ambiente virtuale come una persona cattiva, inadeguata, eccetera, eccetera. Qui c'è questa ambivalenza di comportamento negli ambienti virtuali. Riguardo invece all'embodiment, il discorso che faceva Giacomo sul cambio di sesso, anche in questo è stato sfruttato dal punto di vista terapeutico, ad esempio il cambio di sesso per il trattamento di soggetti particolarmente violenti che sono stati ad esempio condannati per violenze domestiche, quindi mettersi nel corpo della donna, e perciò è molto potente l'embodiment. Uno dei progetti per i quali abbiamo fatto richieste e domande di finanziamento, poi non è andata a buon fine, riguardava proprio un embodiment in un corpo dell'altro sesso per pazienti che volevano cambiare sesso. Allora, il cambio del sesso presenta tutta una fase, non sempre va a buon fine, cioè da quando uno decide, va dal medico e inizia la pratica, ci vogliono anni prima che si arrivi all'operazione chirurgica. Il motivo principale è l'accettazione del nuovo corpo, che non è detto che possa essere accettato. E nel primo anno è tutto un lavoro di psicologia per appunto introdurre questo nuovo argomento, e viene fatto attualmente, un anno fa so che veniva fatto, montando proprio degli schemini, delle cartine, cioè qualcosa di molto grafico, molto semplice. L'idea del progetto nostro era quello di immergersi nel corpo femminile, però renderlo anche aptico, cioè non solamente guardarsi, perché uno non può toccarsi il seno nel momento in cui si guarda in Oculus. E qua c'è una difficoltà enorme, perché se uno si guarda il seno è distante dalla percezione della sua pelle, per cui quello che bisogna fare è un sincronismo tra rimappare gli elementi sensibili nel torace dell'uomo nella una geometria di seno 3D, per cui uno doveva toccare, sentire che non andava avanti col dito, però percepire la sensazione sul torace che è più indietro. Insomma, questa è un po' la sfida dal punto di vista meccanico, però insomma, non siamo riusciti a portare avanti, per dire però quanto importante è l'embodiment e quante applicazioni potrebbe avere non solamente in ambito di videogiochi.
Sì.